Ok, allora possiamo aprire le Bibbie in Primo Timoteo, questo è il nuovo libro che stiamo studiando da una settimana. Abbiamo fatto un'immersione totale tra mercoledì, domenica e mercoledì. Chiederei a una persona da casa, quindi che si senta di leggere dal versetto 3 del capitolo 1 fino al versetto 11.
Amen. Così dice il Signore, ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona. E se uno ne fa un uso legittimo, sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, i ribelli, gli empi, i peccatori, per i sacrileghi, per i religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato.
Grazie Bruno. Allora abbiamo questo studio già domenica mattina e questo testo abbiamo detto che parla dei falsi insegnanti, in particolare Paolo istruisce Timoteo su come proteggere la Chiesa dai falsi insegnanti, se vi ricordate. Se qualcuno vi facesse questa domanda, quanto è importante conoscere la sana dottrina? Cosa rispondereste? Qualcuno ha risposto che la sana dottrina è fondamentale per noi quanto lo sono le ali di un aereo per l'aereo. Se le togli, precipiti. E Paolo, perciò, e tutto il Nuovo Testamento, in realtà, sono molto attenti. Paolo è molto attento ai falsi insegnanti, questi falsi credenti che si introducono nella vera Chiesa e danno insegnamenti falsi, bugiardi, sviano le persone. Di questo parla questo testo. E abbiamo detto domenica che come possiamo proteggere la Chiesa dai falsi insegnanti? Ci sono tre modi in questo testo. Il primo modo era affermare l'azione dei falsi insegnanti. Come? Uno, mantenendo le posizioni, Paolo dice: ti ordino di rimanere lì, mantieni la posizione, poi di, secondo modo, per fermare questa azione, stoppare l'insegnamento. Dice: ti rimani lì per ordinare ad alcuni di non insegnare. Quindi il primo modo per proteggere la Chiesa è contenere l'avanzata di questi falsi insegnanti. E se andiamo su web, ci sono tanti falsi insegnanti che dilagano nel mondo evangelico nel mondo. Quanto sono importanti queste raccomandazioni? Poi abbiamo visto un secondo modo, versetto 5, che è promuovere l'amore. Amore e sana dottrina non sono in antitesi, vanno insieme. E abbiamo visto che l'amore proviene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. E poi c'è un terzo modo che vedremo questa sera, che ha a che fare con il Vangelo, e questo non ci deve stupire. Il Vangelo è la verità, è da contrapporre alla falsa dottrina. E questo terzo modo è, quindi la domanda è sempre la stessa, come proteggere la Chiesa dai falsi insegnanti? Terzo modo, insegnare la verità nella Chiesa. Allora, il falso si contrasta con il vero. Ciò che è falso viene smascherato con la verità. Ecco perché il Nuovo Testamento, dicevo prima, ha tanto da dire sulla sana dottrina, sull'insegnamento, sulla verità. E così Paolo qui ci dice che per insegnare la verità nella Chiesa ci sono due requisiti fondamentali. Primo, conoscere la legge, parlerà della legge, e poi conoscere il Vangelo. Vedremo queste due cose questa sera. Insegnare la verità nella Chiesa, come conoscere il Vangelo, conoscere la legge, conoscere il Vangelo. Allora, partiamo dalla legge. Paolo specifica tre importantissime cose, tre verità riguardo la legge. La prima la vediamo al versetto 7, ed è questa, che la legge non è conosciuta dai falsi insegnanti. Infatti dice che questi falsi insegnanti, falsi credenti, vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Allora, immaginiamo questi falsi dottori chi sono, capiamo qualcosa riguardo loro. Sono mangiati, consumati dal desiderio di essere degli insegnanti, di insegnare, ma questo a loro non riesce per nulla, il motivo è molto semplice. Non sanno quello che insegnano, non ne hanno una minima idea, sono ignoranti completamente riguardo alla legge. Come puoi insegnare quello che tu non sai? Non puoi. Non conoscono la legge, non conoscono la dottrina, non conoscono Dio, non conoscono la verità riguardo Dio, riguardo le persone, si illudono di sapere, ma non sanno. Vogliono essere lodati per questa qualità, ma non ce l'hanno, i falsi insegnanti. E guardate che siamo veramente circondati da questo tipo di cristiani nel mondo. Andate su web, anzi non andate su web, e vedrete che le persone acclamano queste persone che non sanno quello di cui stanno parlando, predicano un Dio non biblico, un Dio fatto a propria immagine e propria somiglianza, un Dio fatto per l'uomo, non un uomo fatto per Dio. Ho letto per esempio negli Stati Uniti c'è una chiesa che si chiama come il nome di questo grande insegnante, di questo uomo, di questo falso profeta, falso insegnante, che insegna un sacco di eresie, ho letto qualcosa. E tra l'altro una delle sue eresie principali è che lui può guarire qualsiasi malattia in cambio di denaro. E questa è una delle cose di cui si vanta. Allarghiamo un po' lo sguardo, pensiamo alla New Age, questi santoni che sono pieni di seguaci, che guidano. Cosa guidano? Sono guide cieche. Questo è quello che spinge, dice Paolo, queste persone vogliono attrarre persone a loro. Paolo dice, fate attenzione, loro sono ignoranti, non sanno. State nella larga, non sanno quello che dicono. Ed è molto pericoloso questo. I falsi insegnanti sono molto pericolosi. Facciamo un esempio. Pensate a una maestra di scuola che viene nominata responsabile antincendio e sicurezza di tutta la scuola. Però non ha letto una dispensa, non ha mai spento un incendio, non ha mai conosciuto un vigile del fuoco, non sa nulla, niente, riguardo a come l'incendio. E così finalmente la chiamano a fare lezione a tutti i bambini piccoli e non sa cosa dire e dice, cari bimbi, se dovesse scoppiare un incendio, la prima cosa da fare è urlare fortissimo. Poi, mi raccomando, piangete, ma non vi muovete dalla sedia. Prima finite tutti i compiti. Quando suonerà la campanella, state fermi, aspettate che qualcuno venga a salvarvi. Se ci fosse tanto fumo, non tossite, è vietato. E poi un giorno scoppia veramente l'incendio. Che succede? Che tutti i bambini sono arsi vivi. Per colpa di chi? Della maestra o della pseudo maestra. Non sa quello che insegnava. Così è la Chiesa. Ci sono falsi insegnanti che non sanno nulla riguardo alla verità. Vogliono far vedere che sanno, ma non sanno nulla. E portano le persone in questo modo sviate verso l'inferno. Vogliamo difendere la Chiesa dai falsi insegnanti, allora dobbiamo conoscere la legge. Loro non la conoscono. E c'è una seconda importantissima verità riguardo la legge, versetto 8, che la legge è buona. La legge è buona. Paolo lo dice, noi sappiamo, loro non lo sanno, noi sappiamo che la legge è buona e aggiunge se uno ne fa un uso legittimo. Paolo così condanna i falsi insegnanti, ma non condanna la legge, buona uguale utile. E poi specifica se uno fa un uso legittimo della legge. In altre parole, quando applichi la legge nel modo corretto, se fai dire alla legge quello che la legge non dice, allora non è buona, diventa un'aberrazione. Ma se tu applichi la legge nel modo giusto, è buona. Cosa facevano i falsi insegnanti? Abbiamo visto domenica brevemente di queste genealogie, di queste favole. Sostanzialmente il loro insegnamento cadeva sempre lì. dicevano che dovevi seguire la legge per essere salvato, dovevi appartenere a un rango, essere di una discendenza, di una genealogia. In questo modo le persone imparavano cose sbagliate e andavano dritte all'inferno. Ma la Bibbia è chiara, la legge non salva. Chi pensa di essere giusto perché osserva la legge sarà ingannato, perché compie buone opere, perché si comporta in un certo modo, perché segue certi riti, non sarà salvato. La legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. Allora domandiamoci, qual è l'uso legittimo della legge? Romani 3 ci viene in aiuto, versetti 19 e 20, lo leggo io per brevità. Noi sappiamo che tutto quello che la legge ci dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato. Infatti la legge cosa fa? Dà la conoscenza del peccato. Non salva la legge, ma ti fa capire che sei un peccatore. Se io non avessi il codice stradale, potrei passare col rosso, non saprei che sto infrangendo la legge, ma c'è un codice stradale. Questa è la funzione della legge. Ti fa vedere che stai andando contro la volontà di Dio. Terza verità riguardo la legge, primo abbiamo detto non è conosciuta dai falsi insegnanti, è buona, secondo, terzo, versetti 9 e 10, la legge condanna il peccatore. E qui Paolo cita una serie di peccati. Se Paolo Vinci può mostrare su Zoom, se è veloce, se no no Paolo, intanto io parlo, un piccolo schema che ho creato, vedremo che questo elenco di peccati nient'altro non è nient'altro che una replica, diciamo così, quasi aggiornata, scusate il termine, non voglio essere brutale, di quello che è il decalogo. Non possiamo dedicare tempo, ve lo faccio solo vedere. Che non è questo, Paolo? No, è un altro, uno schema che ti ho mandato, non è questo. No, no, era a parte, su WhatsApp. Vabbè, non importa. No, no, ce n'era un altro, sul gruppo. Beh, non importa, andiamo avanti perché non abbiamo molto tempo. Casomai lo gireremo in seguito. Qui stavo dicendo che fa un elenco l'Apostolo Paolo, fa tre gruppi di due peccati, iniqui e ribelli il primo, empi e peccatori, scellerati religiosi che si sposano con i primi quattro comandamenti di Esodo 20 e riguardano la relazione con Dio, e poi l'altro gruppo, coloro che uccidono padre e madre, si affiancano a Esodo 20, onora tuo padre e tua madre. Poi parla di omicidi, il comandamento è non uccidere e così via. E riguardano la relazione con il prossimo. Sostanzialmente la legge ti fa capire che il peccatore è condannato davanti al Signore. Ha infranto la legge di Dio, ha mancato il bersaglio. E perciò è giusto che Dio lo condanni. Quindi come proteggere la Chiesa dai falsi insegnanti? Prima di tutto conosci la legge. Qual è la sua funzione? Esatto, è questo qui. Puoi andare un po' più sopra, Paolo, per cortesia? Lo faccio solo vedere, ma va benissimo così. È quello che ho citato velocemente. Non abbiamo il tempo di soffermarci questa sera, perché voglio passare all'altra cosa che abbiamo bisogno di conoscere. Quindi Paolo, se vuoi, puoi anche chiudere. Che è il Vangelo, brevemente. Abbiamo qualche minuto. Così come Paolo ha spiegato tre verità riguardo alla legge, adesso spiegherà tre verità riguardo al Vangelo. Versetto 11. La prima importante verità è che il Vangelo è costituito in parte dalla legge, perché ha finito dicendo e ogni altra cosa contraria alla sana dottrina secondo il Vangelo. Sta collegando la legge al Vangelo. Non puoi capire il Vangelo se non conosci la legge. Il Vangelo, prima di tutto, è costituito parzialmente dalla legge. La legge ti fa capire la buona notizia. La cattiva notizia è che sei condannato davanti a Dio per i tuoi peccati. La buona notizia è il Vangelo, che il peccatore può essere perdonato e salvato in Gesù Cristo. Non ci sarebbe una buona notizia se prima non ci fosse una cattiva notizia. Cos'è il Vangelo? La buona notizia è che Cristo Gesù venuto in carne, morto su una croce, risorto il terzo giorno, per la nostra giustificazione, asceso al cielo, offre il perdono dei peccati a coloro che si pentono e pongono la propria fede in Lui. Seconda verità riguardo al Vangelo, che è glorioso. Qui dice Paolo, secondo il Vangelo della gloria del Beato Dio. Il Vangelo è glorioso, rivela la gloria di Dio. Che cos'è la gloria di Dio? L'insieme degli attributi di Dio, le perfezioni della persona di Dio, l'esaltazione del carattere perfetto di Dio. E nel Vangelo vedremo tutti questi attributi, la santità di Dio, dobbiamo parlarne per parlare del Vangelo, la giustizia di Dio, ma anche l'amore di Dio, il perdono di Dio, la grazia di Dio. Questo è il vero Vangelo, che si contrappone ai falsi Vangeli, il Vangelo della gloria del Beato Dio. E poi un altro aspetto del Vangelo è che il Vangelo viene affidato. Che bello questo, che onore, che privilegio. Gesù ha affidato il Vangelo, dice Paolo, a lui, perché fosse predicato ai gentili. E questa, se ci pensate, è la grandezza del Vangelo. Non può rimanere nelle tue mani, è così grande, ha un valore così grande che noi dobbiamo condividerlo con gli altri. Ci è affidato, ma non è nostro. Come se io andassi da Chiara e dessi, facciamo 50, dai, e le dicessi, guarda, devi darli a Paolo, te li affido. Non so, lei ha in mano 50 euro, ma non sono suoi, deve darli agli altri. Questo è il concetto del Vangelo. Siamo debitori del Vangelo, come dice l'Apostolo Paolo. Ce l'ho affidato il Signore, ma non è nostro, non deve rimanere nostro, dobbiamo condividerlo con gli altri. Infatti il Vangelo di Marco si conclude, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Così oggi abbiamo ascoltato molto brevemente la legge e il Vangelo e voglio chiudere con due riflessioni. La prima è questa, se non l'hai fatto credi al Vangelo, riconosci te stesso come un peccatore davanti a Dio, metti la tua fede in Cristo. In Lui è la salvezza, sulla croce ha pagato per i nostri peccati. Per questo Lui è il Salvatore. Che buona notizia, che possiamo essere perdonati. E la seconda considerazione che vorrei fare è questa, per noi credenti, ricordando quello che abbiamo detto anche domenica, combattiamo per il Vangelo. Se abbiamo creduto, se ha così tanto valore, beh, questa è la cosa che vogliamo fare. Ci è stato affidato il buon deposito, il Vangelo, e vogliamo condividerlo con gli altri. Gesù lo ha fatto, l'Apostolo Paolo lo ha fatto, Timoteo lo ha fatto, è arrivato fino a noi e anche noi dobbiamo farlo.